Zainet, la rivista scritta dagli studenti, ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet. Oggi sono in compagnia di Francesca, che frequenta Scienze della Comunicazione all'Università LUISS di Roma.
Ciao Simona.
E di Fabio, che frequenta invece il liceo scientifico Righi.
Ciao a tutti.
Sempre a Roma. Di cosa parliamo oggi? È uscita qualche giorno fa questa notizia, un po' preoccupante in realtà, sullo stato di salute mentale e non dei laureati, che a quanto pare non riescono a concepire un discorso scritto in maniera efficace. Una cosa piuttosto grave, che non fa molto onore ai nostri universitari. Ne parleremo dopo aver ascoltato insieme gli Audio 2, che scrissero un brano tratto dalla colonna sonora dei laureati di Pieraccioni, alle 20.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Nella stazione l'orologio, il treno, il pendolino, fretta per gli spostamenti a monte. C'è sempre un inizio in ogni cosa che si fa. C'è chi insegna quel che devi fare. Gli occhi sbarrati sul tempo futuro, poche le ombre riflesse sul muro. Tutto è già lì a portata di mano, ed una musica vola come un giro di lancette che si sa, sovrapposte insieme ad ogni ora. Ma libere, libere che sono le venti, sono le dieci, sì, noi siamo quelli che tengono ancora imperterriti il telegiornale. Siamo contenti di rivedere i vecchi films, neanche meno tu puoi immaginare. A noi sembra normale che anche l'ago stia fermo lì a portata di mano.
Radio Zainet, andiamo ad ascoltare la scheda preparata dalla nostra redazione e poi entriamo nel vivo dell'argomento di oggi.
Parole come duttile o dirimere, per non parlare di faceto o proroga, per molti laureati italiani sono incomprensibili. Questo almeno secondo il rapporto 2006 del ramo italiano dell'indagine Adult Literacy and Life Skill, All OXE, coordinato dalla pedagogista Vittoria Gallina. Ad arretta alle tanto per cambiare imbarazzanti cifre che emergono dal documento, ben 21 laureati su 100 non sono in grado di andare al di là della più elementare comprensione di un testo scritto. Altro che popolo di artisti, di poeti o di pensatori, un laureato su 2 non è capace di scrivere una lettera all'amministratore di condominio. Per conferme basti vedere i risultati dell'ultimo concorso per l'ingresso in magistratura a Roma. Nonostante le 4.000 domande per soli 380 posti, ben 58 incarichi non sono stati assegnati. I candidati erano troppo ignoranti.
Eccoci qua, ancora in linea con Radio Zainet, lo abbiamo ascoltato dalla scheda. Gli aspiranti magistrati non hanno fatto un figurone.
hanno fatto una figura barbina, assolutamente. Io non capisco come si possa scrivere dopo una laurea in giurisprudenza, io penso con la Z, insomma.
E insomma, non è una bella cosa, Fabio.
Insomma.
Anche solo la Z, ovviamente.
Ovviamente. Diciamo che le sporcature, quando si parla, quantomeno si possono accettare, fin tanto che poi uno quando scrive sa come si scrivono le cose. A quanto pare i nostri connazionali, anche quelli con la laurea in tasca, non
sempre. E che laurea anche.
Allora, Fabio, tu stai per terminare le scuole superiori, mentre tu, Francesca, sei già una laureanda.
Esatto, beh, insomma, tra un annetto magari laureata. Sì, diciamo
che sei iscritta comunque all'università. Beh, io non lo so come siete messi voi, anzi io lo so come siete messi voi perché scrivete per Zainet e scrivete benissimo.
Che
però
cara.
Non so come sono messi i vostri compagni. E se avete notato qualche volta qualche orrore, come si suol dire, ortografico, in classe con voi?
Ma guarda, ti devo dire che al liceo la situazione era un po' più omogenea e uniforme, perché comunque, pur essendoci magari la persona meno ferrata in grammatica italiana, io ho fatto un liceo classico, quindi non vorrei sembrare, non so, di quelle che pensano che gli altri licei non abbiano dignità, assolutamente non è così, però voglio dire, nell'ambito della mia classe, insomma, ci difendevamo. All'università, non lo so, ci sono persone che provengono dalle scuole più svariate, dalle regioni più svariate, dai posti veramente più svariati in Italia, quindi effettivamente ci sono più differenze, le noto di più.
Fabio?
Purtroppo a me questo tipo di informazioni lasciano molta amarezza, perché sinceramente credo che al di là della scuola che si frequenta abbia un ruolo centrale proprio nella formazione della propria capacità di lessicale e grammaticale, quindi per scrivere, parlare, sia molto una questione di cultura generale, quindi di quanto si legge innanzitutto e anche di quanto si guarda e cosa si guarda. E quindi credo che purtroppo una grossa responsabilità, ma forse qui vado già oltre il tema, sia proprio nella comunicazione, in particolare nella TV, perché non ci si può lamentare che mancano i posti di lavoro se poi quando uno va per averlo non sa ancora scrivere in italiano. Insomma, mi sembra una cosa di una gravità incredibile, mi viene da piangere, anche perché poi si sentono giornalisti anche affermati, senza fare nomi, che fanno i soldi perché fanno telecronache per esempio di partite di calcio e poi non sanno come scrive birichino con una C sola che con due C.
Ma anche i TG, nei servizi dei TG si sentono certe volte delle cose veramente divertenti, insomma.
Io al TG2 una volta sono uscito a leggere Intramenia scritto Intramo-Enia.
E beh, cioè,
come la cantante irlandese, tra l'altro.
Beh, certo.
Qua scadiamo nel banale, però.
E se gli errori li fanno i giornalisti, allora siamo messi veramente male, perché insomma fondamentalmente sono chi dovrebbe quasi insegnarlo, no? Perché in fondo la televisione aveva creato l'italiano, no? Fatti
sì,
gli italiani.
Lingua nazionale, è vero, sì.
Esatto, è stato quello che ha cementificato quando l'Italia era ancora un coacervo di dialetti di vario genere, ha aiutato a imparare l'italiano.
Non è mai troppo tardi, no?
Il famoso non è mai troppo tardi. E noi abbiamo in linea, ospite di Radio Zainet, il professor Gabriele Pallotti, docente di linguistica presso l'Università di Modena in Reggio Emilia. Benvenuto a Radio Zainet.
Sì, buongiorno.
Grazie professore per essere qui con noi oggi. Allora Francesca, inizia pure a fare le tue domande.
Sì, beh, abbiamo letto appunto che lei gestisce il laboratorio di scrittura dell'Università di Modena per appunto cercare di recuperare gli studenti, diciamo, meno ferrati nell'ambito della grammatica e dell'italiano in generale. Qual è stato l'errore più comico che le è capitato di correggere?
Ah, errori comici, ce ne ho tanti. Forse la prologa, una mia studentessa che mi ha chiesto due volte una prologa per la tesi, ma sì, ce ne sono un altro che parlava di un selvaggio appartenente a una tribù. Ne sto trovando veramente di tutti i colori, insomma. Ci sono errori che fanno veramente ridere, non fanno piangere.
Un'altra domanda: qual è secondo lei il personaggio pubblico che è più ignorante, che parla in maniera proprio visibilmente scorretta?
Ma non riesco, in questo momento non riesco a pensare, scorretto vuol dire molte cose. A me danno più fastidio le persone che ragionano in maniera scorretta, non è tanto una questione di sbagliare gli accenti, sono stati presi in giro noti uomini politici eccetera per il loro accento, però attenzione, non è quello il problema, cioè io preferisco una persona che ragiona bene e magari pronuncia male e forse magari anche fa delle frasi a volte un po' storte, per così dire, però che abbia un buon ragionamento. Cioè, stiamo attenti che non è soltanto una questione di estetica della lingua, è una questione di sostanza, di ragionamento. A me molti uomini politici fanno arrabbiare proprio per dei ragionamenti inconcludenti, perché si contraddicono, perché pensano che le persone non siano in grado di notare queste contraddizioni.
Fabio.
Salve, un'altra domanda. Volevo chiederle quanto crede lei che la responsabilità, tutto sommato, si possa attribuire ai media e magari ai giornalisti o chi appunto fa comunicazione. Altra cosa, è un problema secondo lei il fatto che si legge sempre di meno?
Dunque, la responsabilità dei media un po' c'è, perché c'è effettivamente una specie di rincorsa, no? I media suppongo che pensino che la gente sia poco intelligente, pensi poco, legga poco, eccetera, e quindi abbassano ulteriormente il livello, e chiaramente questo livello basso non contribuisce a migliorare le cose. Quindi da questo punto di vista vorrei avere dei media che fossero più ottimisti sulle persone, perché non è vero che siamo tutti quanti ignoranti e ottusi, e quindi che ci piace vedere certe porcherie che ci fanno vedere. Quindi io spererei che i media avessero fiducia in noi, soprattutto anche in voi giovani, credo, perché c'è veramente questa aspettativa di sottovalutazione, effettivamente, che è totalmente ingiustificata. Secondo me, se si fanno delle belle trasmissioni, si scrivono dei begli articoli, le persone interessate e si trovano. Però vorrei anche dire che è una grossa responsabilità invece della scuola, perché i media non hanno una finalità primariamente educativa, ce l'hanno anche in secondo luogo, ma direi che la scuola sia da tenere più responsabile dei media. Per quanto riguarda la lettura, sì, si legge poco, ma stia attento che non è vero che si legge di meno. In realtà i giovani d'oggi leggono molto di più dei giovani di 20 o 30 anni fa, e quindi si legge ancora poco, non si legge sempre di meno, si legge ancora poco, si potrebbe leggere di più. E comunque, per imparare a scrivere, ad esprimersi bene, la lettura non è tutto, bisogna anche sapere scrivere e sapersi esprimere bene, non è che leggendo automaticamente uno impara a scrivere.
Un'ultima domanda, molti salutano, diciamo, l'avvento di scrittori, la ribalta di scrittori come Federico Moccia, come appunto un grande ritorno, un mezzo attraverso il quale i ragazzi sono tornati a leggere, insomma. Effettivamente però, andando a leggere gli scritti di Moccia, si nota che insomma non c'è questo periodare fiorito e questo concetto così alto non c'è molto contenuto, insomma. Lei come giudica questo fenomeno?
Ecco, appunto, però anche qua terrei bene distinto tra l'assenza di contenuto e l'assenza di periodare fiorito. Si può benissimo scrivere delle cose geniali con un periodare molto scarno e molto secco. Questa è una scelta di stile e può anche essere veramente di grande effetto da un punto di vista poetico. Quindi non è necessariamente questo un vantaggio. La cosa importante effettivamente sono i contenuti. I contenuti, anche questi, devono essere giudicati da chi legge. Io credo che comunque sia importante che uno legga, qualunque cosa legga. Credo che sia meglio leggere cose che io magari non leggerei, che a me soggettivamente non piacciono, però è importante che le persone leggano, si facciano un'opinione, si facciano un'impressione. Quindi benvenga Moccia, benvenga chiunque faccia leggere le persone.
Un'altra cosa, giustamente prima parlava del ruolo della scuola e delle colpe della scuola, perché pensandola ottimisticamente si dovrebbe dare per scontata una certa preparazione una volta approdati all'università, diciamo così. Invece il suo laboratorio, diciamo, è la dimostrazione del fatto che non è proprio così, insomma. Crede che ci sia anche un problema legato al fatto che all'università non si fanno più di tanti esami scritti?
Sicuramente, questo è vero. Io proprio oggi ho fatto un esame a una studentessa che scriveva malissimo, e lei mi ha detto che è laureata in lettere, pur scrivendo così male. Dice: io mi sono laureata in lettere senza fare mai un esame scritto. Io trovo che questo sia scandaloso. In tutto il mondo, all'università, tutti gli esami, tutte le prove sono scritte. Noi abbiamo una delle università più orali del mondo, e questo è, secondo me, deleterio, perché le persone non imparano a scrivere, non imparano a ragionare, perché la scrittura aiuta a ragionare. Invece l'esame orale, gli studenti imparano a ipnotizzare i professori, a fare in modo che i professori si annoiano, si distraggano e quindi alla fine gli diano un buon voto. Io credo che invece dobbiamo diventare tutti più onesti e quindi imparare a esprimere le cose che abbiamo da dire per iscritto.
Quindi noi siamo arrivati alla conclusione di questa bella intervista e ringraziamo il professor Gabriele Pallotti, docente di linguistica presso l'Università di Modena e Reggio Emilia, per essere stato con noi oggi a Radio Zainet.
Grazie a voi, arrivederci.
una breve pausa e poi torniamo in studio con Radio Zainet. Ma prima andiamo ad ascoltare un classico della musica internazionale. Loro sono Simon & Garfunkel e nella colonna sonora di Il Laureato cantavano Mrs. Robinson.
Zainet, la scuola che fa radio.
Radio Zainet, Simon & Garfunkel. In realtà volevamo mettere un'altra canzone senza parole di Vasco Rossi, ma abbiamo avuto rispetto del dolore di Fabio, perché a questa canzone associa
un ricordo non particolarmente felice.
Ecco,
ricordo sentimentale, sottolineiamo.
Naturalmente Fabio sempre Oddio. Ricordi sentimentali.
Beh, ricordo non particolarmente felice, insomma, è meglio specificarlo.
Mamma mia, con due donne.
È dura, eh. Vasco Rossi, perché lo avremmo messo? Perché comunque lui...
Il mio dolore non me lo risparmi, insomma.
Il tuo dolore no. Non te lo risparmio, Francesca. A differenza tua, che stai sudando sui libri per ottenere un bel pezzo di carta,
esatto,
in scienze della comunicazione, gliel'hanno regalato.
Gliel'hanno regalato, giustamente, no? Va bene.
E tutto questo non fa tanto bene forse a...
alla disciplina in sé, no, assolutamente non fa bene. Già nell'ambito della mia facoltà, che sarebbe di scienze politiche, noi siamo un corso distaccato di scienze della comunicazione, ci chiamano scienze delle merendine, con simpatia. Noi siamo orgogliosi di essere comunicativi, però insomma non
fanno
è che queste notizie non aiutano, voglio dire. Che cavolo.
Però quantomeno la scienza della comunicazione, quelli che effettivamente la studiano, comunicare,
se
quindi
la
anche,
bene con,
anche scrivere.
Con l'italiano speriamo di sì, dai. Su.
Speriamo di sì. Qual è l'espressione che maggiormente odiate in questo periodo? Io voto per il piuttosto che.
Ce ne sono parecchie, insomma, anche assolutamente sì. Che però mi è entrato anche nel cioè voglio dire, inevitabilmente lo dico anch'io, mi trovo a dirlo, però è antipatico.
Io trovo orribile sentir dire... di questo ne parliamo dopo, che è una cosa terrificante secondo me.
Ma io lo dico sempre, Fabio.
C'è Matteo che ci manda dei messaggi con ma anche scritto, ma effettivamente anche. Ma anche no è bellissimo.
Ma anche
invece.
No è bellissimo pure secondo me. Oggi come oggi invece è bruttissimo.
Oggi come oggi fa un po' sì, fa un po'.
Lo diceva il mio insegnante di liceo delle lettere, scusami Matteo, perché dire oggi come oggi? Oggi è sufficiente, no?
Ho i giorni nostri, che è un pochino più raffinato, però comunque rende bene l'idea.
È vero, è vero.
Fa molto, non ci sono più le mezze stagioni, molto vecchiettina che si lamenta.
Molto oppure luogo
perso,
comune.
Per non parlare di perso per perso, che uno fa perso al quadrato.
È la logica conclusione, no?
Mi pare normale.
Allora, analfabetismo. Gli italiani non sanno leggere né scrivere. Nel 2001 erano ancora quasi 800.000. Insomma, un dato che fa riflettere.
Di analfabeti.
Però non tanto di analfabetismo, quanto possiamo parlare di illetteratismo, cioè l'espressione che usano gli studiosi, perché non si tratta tanto dell'incapacità di completare l'ABC, ma proprio della difficoltà di comunicazione, di una comunicazione efficace e con gli altri attraverso la scrittura, che sarebbe dovuta, ne abbiamo anche parlato prima, anche al fatto che si legge veramente poco. Pure se anche il docente che abbiamo intervistato prima, leggere tanto comunque non significa poi saper scrivere.
Assolutamente no. Comunque no, io facevo caso a questo fenomeno qua proprio guardando una puntata del Grande Fratello recentemente. Ci sono alcuni concorrenti che per esempio fai quando li chiamano per le nomination, non sanno esprimere le loro motivazioni, ci vuole la conduttrice che giustamente gli regala la parolina, no? Li traduce.
Una specie di metodo maieutico.
Esatto,
diciamo.
Cioè, non lo so, gli suggeriscono delle parole per poi esprimere un concetto semisbilenco comunque, no? Insomma, è un po' triste.
Cioè, è che rimane sempre compatibile con quelle che sono le virtù del personaggio in questione.
Esatto, beh sì, sempre.
Comunque trovo già riprovevole il fatto che tu abbia visto un te il Grande Fratello, perché io penso di averne viste due nella prima serie e poi non ho più viste.
E beh, ma è comunicazione anche quella.
No, comunque devo dire che ci sono reality show molto più squallidi, secondo me. Anzi, Grande Fratello forse tra i tanti è uno dei meno peggio. Però non è che sia un'affezionata, ti devo dire anche questo.
Secondo me reality show in quanto tale, la definizione di reality show va di pari passo con la definizione di squallore, quindi.
Vabbè, insomma, sì.
Concludo con questi dati. 7 laureati su 100 non leggono mai.
Ah, però.
Però. E probabilmente qualcuno dichiara di farlo anche se non lo fa, perché non è proprio carino dire no, in effetti non leggo mai. Altri 7 leggono solo l'indispensabile per il lavoro. 1 su 3 possiede meno di 100 libri, praticamente i testi scolastici. Con questa triste notizia io andrei a chiudere l'argomento di oggi e a lanciare invece il flashback di Radio Zainet, che oggi ha per protagonista Bob Marley.
Del nostro dedicato alla musica. Ecco una bella notizia per voi tutti amanti del nuovo genere caraibico, il reggae. Il cantante del gruppo che ha inventato il reggae mescolando lo ska giamaicano ai suoni del rock ha compiuto di recente 28 anni. Stiamo parlando di Bob Marley, voce solista dei Wailers, che con il loro ultimo album, Burning, stanno davvero spopolando in tutto il mondo. Quale miglior modo per festeggiare il grande Bob se non ascoltandoci un pezzo di Burning? Gente, solo per voi, Get Up Stand Up, loro sono i Wailers.
Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up.
But if you know what life is worth, you would look for yours on earth. And now you see the light, you stand up for your rights. Yeah.
Get up, stand up.
Yeah, yeah.
Stand up for your rights.
Sick and tired of your ism, schism, game, dine and go to heaven in the Jesus name, Lord. We know and we understand, Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. So now we see the light.
What you gonna
we gonna do? Stand up for
yeah,
our
rights. Yeah,
so
yeah.
You better
get up, stand up
in the morning.
Don't give it up,
stand up for your rights.
Alzato per i suoi diritti probabilmente mentre sentiva passare la musica di Bob Marley, Get Up Stand Up For Your Rights, o forse semplicemente ha fretta di andarsene, non so.
Ma no.
Allora noi lo salutiamo quindi Fabio del liceo Righi di Roma, ma anche Francesca che invece frequenta Scienze della Comunicazione alla LUISS di Roma.
Ciao a tutti,
grazie per essere stati con noi oggi e diamo appuntamento ai nostri ascoltatori con Radio Zainet. A domani.
Grazie a voi.
Come with me. Help me share my load. From the dark and lonely street to the bright side of the road.
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet www.radiozainet.it. Radio